sul versante invece delle ombre, sul versante più oscuro di questa epoca che noi chiamiamo della relatività, ci sono diversi aspetti. Io anche qui ve ne indico tre o quattro. Il primo, il ritorno all'irrazionale. Cioè quei ritorni all'irrazionale che proliferano sul terreno lasciato vuoto dalla ragione, dalla scienza. E così, per esempio, si spiega il successo sorprendente dell'astrologia. Al ridicolo, no? O tutto il ritorno del fato, del caso, la fortuna, i giochi d'azzardo. E così tutti quei discorsi che uniscono scienza, soldi e iniziazioni esoteriche al di là, cioè mescolano discorsi religiosi o mitici e discorsi scientifici, no? Anche sull'aldilà, a buon mercato. Oppure, nella stessa linea, una certa tirannia dell'emozionale, anche nella religione. Noi abbiamo visto che la televisione ha riunito milioni di giovani attorno al Papa, per esempio, o al Dalai Lama. Cioè, il rischio di creare un supermercato del prêt-à-porter, del credere, del pensare, che alla fine favorisce dei sincretismi, no? Che corrodono le istituzioni tradizionali, che i discorsi seri sulla fede, le appartenenze, le dedizioni, gli impegni, le scelte, la concezione di vita, appunto, no? Ci sono anche poi veicolati in questa confusione delle questioni paurose, dei problemi che secondo me fanno paura, sembrano ingovernabili. Per esempio, i disfunzionamenti sociali e culturali generati da un'economia dominata dal capitalismo liberale. Il capitalismo, sapete che è nato dall'idea di liberiamo l'iniziativa individuale e questo fa il bene comune. Adesso lo traduco in termini banalissimi. Il capitalismo che fin dai suoi inizi si è nutrito di diseguaglianze che ha generato e che non smette di alimentare. E io credo che dovremo porci a fondo due o tre questioni. Non si può continuare a far finta che è questione di tenere il reddito, che è questione di non mollare. E una è quella della libera circolazione dei capitali impegnati in speculazioni finanziarie, alla quale la velocità e la souplesse della rete borsistica informatizzata conferisce appunto il ruolo di sanzione delle politiche dei governi, che sono condizionate da manovre appunto velocissime e nascoste per alcuni versi, no? Il secondo problema è comunque quella delle zone del mondo in cui la vita umana è precaria e quindi gli spostamenti di popolazioni migranti a causa della miseria o dei conflitti. Oltretutto, immaginando l'insostenibilità di risolvere i problemi di queste disuguaglianze col modello capitalistico, perché allora si ribella la terra e dice non ci sono mezzi sufficienti. E accanto a questo l'aspetto culturale, no? Cioè la coltivazione di un modo di desiderare che è poco umano, la famelicità del desiderare, l'animalità del desiderare, no? Su cui invece si basa fondamentalmente l'intraprendenza. C'è lo sviluppo di modelli di pensiero, di comportamenti, la cui unica regola è l'aumento dell'avere, per mezzo della pubblicità e di tutti gli incitamenti a consumare, per far scorrere i beni forniti da una produzione il cui scopo non è più ormai da molto tempo la soddisfazione dei bisogni, ma l'aumento indefinito del profitto. L'adozione del capitalismo da parte di paesi dell'est o della Cina mostra che la stessa logica è all'opera e genera gli stessi mali: la costituzione di mafie, l'estendersi della disoccupazione, la proliferazione della droga, la difficoltà a vivere insieme in insiemi urbani privi di spazi di convivialità elementari. Beh, questo è appunto una delle questioni dell'epoca della relatività. Qui bisogna far solidarietà e decidere alcune linee insieme, tutti insieme, capito? Sullo stesso registro, mi sembra, si pone la questione del controllo dell'universo mediatico. Nella costituzione aperta e indefinita di reti che, come autostrade dell'informazione, poco alla volta collegano e avvolgono la Terra. Tutti i poteri si trovano costretti a pensare le regole deontologiche. Noi stiamo vedendo nel piccolo, intanto, che deve reggere l'utilizzazione delle immagini, delle reti di comunicazione, interrogarsi sui contropoteri che possono controllare l'egemonia e la manipolazione da parte di potenze finanziarie, ma anche di potenze occulte, di cui le sette a estensione internazionale sono un pallido esempio. Cioè, le regole della libertà di espressione sono state formulate nel corso della modernità in un quadro controllato, hai capito? Ma che ne è quando le frontiere sono abolite, le immagini raggiungono direttamente persone non preparate a una distanza critica e l'impatto pubblicitario e propagandistico giustifica investimenti finanziari multinazionali che sfuggono a qualsiasi controllo? E infine l'immensa questione dell'equilibrio ecologico della terra, dell'acqua, dell'aria, le cui risorse sono da due secoli sfruttate senza ritegno e sono ricettacoli di rifiuti i cui effetti inquinanti sono da troppo a lungo ignorati. Sono mari interi. L'atmosfera in strati profondi, la terra arabile, le foreste. Lungo questo percorso dei lati oscuri della nuova epoca nella quale stiamo entrando, ci siamo fermati a una stazione sull'autostrada che ci ha impressionato molto, che è stato l'AIDS, no? Che ha giocato uno straordinario ruolo rivelatore. Da dove viene il fatto, al di là del dramma delle persone, delle tante persone che ha colpito, che colpisce, no? Ma adesso sto pensando alla forza simbolica, no? Da cosa viene il fatto che l'AIDS abbia avuto un tale impatto nelle coscienze, quando per esempio incidenti stradali provocano molto più morti, no? Io penso che non sia fuori causa il fatto che l'AIDS riunisce due misteri della vita umana, la sessualità e la morte, che la modernità ha cercato di sconnettere, nonostante Freud abbia aperto l'indagine nascosta della psiche umana, connettendo invece sessualità e morte. Invece la ragione moderna li ha tenuti separati, no? La negazione della morte e, diciamo, il liberismo sessuale sono coerenti. Come è coerente il rapporto tra il modo di considerare la morte e la questione demografica? Cioè l'acqua, il grano, il sesso, la morte, questi sono gli elementi fondamentali della vicenda umana, che un certo razionalismo libertario ha finto di scavalcare. In una società che cancella l'aldilà e cerca con tutti i mezzi di prolungare la vita, di curare il corpo, rendere culto la bellezza, lottare contro l'invecchiamento. L'AIDS è apparso come una smentita stridente di questa dimenticanza dell'inesorabile temporalità dell'uomo. Una pubblicità, uno slogan pubblicitario dice: per le vacanze io dimentico tutto meno il preservativo. Come si fa a porre la questione del senso, o come non porre la questione del senso, quando per l'amore, che dovrebbe essere il primo luogo di un dono di sé nella fiducia, si incomincia con il preservarsi? E lì c'è una caduta antropologica radicale del senso della sessualità, no? No, dico, non usando il preservativo, ma dico, la cultura, dimentico tutto meno il preservativo, il fatto che la sessualità appaia qualcosa da cui preservarsi, no? Come si fa con la morte? Stato provvidenza, storia provvidenza, scienza provvidenza, attaccando le prerogative della divinità a istituzioni terrene e secolari, la Repubblica Europea ha barattato una religione della salvezza con una mistica della salute. Cioè l'AIDS, la tragedia dell'AIDS, è anche il luogo di un'interrogazione religiosa delle pratiche corporee. Perché la questione del senso, la questione religiosa, sorge soltanto se alle nostre pratiche si frappone un interdetto. La morte è questo, no? Cioè non puoi tutto. Questo è il principio di trascendenza. Il fatto che la nostra società non sappia interdire, ma radicalmente dico no, non sappia dire di no a niente, nessuno può proibire niente, no? È l'indice più profondo della perdita del limite, della legge, appunto, e di Dio. E ancora il carattere proteiforme di questo virus dell'AIDS, che tiene in scacco anche le nostre ricerche mediche. Ricorda all'uomo che egli vive in una natura di cui può essere vittima in ogni momento, per epidemia, per terremoto, e che la sua lotta è la lotta di Sisifo, che alla fine perde, gli torna indietro, che pone inevitabilmente la questione ultima del senso dell'esistenza, e più ancora il senso dell'esistenza di uomini coscienti di questo mondo che li ha lasciati emergere e che un giorno li inghiottirà. E questo pone evidentemente poi tutte le domande attorno al non senso delle disgrazie, della sofferenza, della morte, eccetera. Quindi questa rilettura critica della modernità, che mette in luce il presupposto fondamentale della modernità, che è la concezione, l'ideologia della storia come storia di progresso. Nel 1800 i grandi sacerdoti di questa lettura della storia come progresso, Augusto Comte, Hegel, Marx, avevano disegnato le grandi linee del senso della storia, postulando che questa storia ne avrebbe rivelato il significato, no? La storia rivela il senso svolgendosi. E questo andava nel senso di un progresso dell'umanità tutta intera. Questo ottimismo è stato crudelmente smentito dalle due guerre mondiali, dalla crisi dello sviluppo, dal crollo dei regimi totalitari, dal crollo del comunismo, dallo sviluppo selvaggio del capitalismo, dalla riaffermazione dei nazionalismi, dai conflitti etnocentrici, dal crescere degli integrismi, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà la visione della storia è quella di un'evoluzione complessa, con i mille rivoli e percorsi imprevedibili, storia nella quale l'uomo interviene come attore e vittima, come costruttore e distruttore, preso dentro catastrofi dalle quali emergono ricomposizioni imprevedibili. a quanto noi abbiamo pensato che, essendo moderni, eravamo su una linea di progresso. Vi cito, beh, prima uno storico della cultura greca, Vernant, in un'intervista: non credo più che la storia abbia un senso, né che il progresso sia ineluttabile. Quando ero giovane credevo che fosse possibile prevedere razionalmente l'evoluzione dell'umanità. Pensavo che i particolarismi nazionali, i pregiudizi religiosi, gli odi razziali fossero destinati a scomparire in seguito alla creazione di un'economia mondiale o dei progressi delle scienze, delle tecniche. Tutto questo mi faceva giudicare da buon marxista che ci stavamo dirigendo verso un sistema più unificato, dove le sopravvivenze di un'età non scientifica erano destinate a sparire. Non penso più questo. E devo ammettere che mi sbagliavo pensandolo. L'evoluzione del mondo contemporaneo, in particolare la sua espansione economica e tecnica, e la distanza crescente tra il genere di vita dei paesi industrializzati e quelli degli altri, provocano di ritorno reazioni estremamente forti, soprattutto da parte delle tradizioni religiose. Poi vi cito un altro grande storico invece dei primi secoli del cristianesimo, Henri René Marrou, un grande studioso della paideia cristiana, anche dei temi dell'educazione. Negli anni 60 scrive: il passato ci appare non più solo come l'embriogenesi della nostra cultura, esso è anche il cimitero di civiltà scomparse e di città in rovina. Dopo tante avventure e catastrofi collettive, non dovrebbe essere più il caso di fermarsi sul carattere mitologico dell'idea di progresso che ha dominato l'Occidente dall'Aufklärung allo scientismo del XIX secolo. Ubriacatura di fronte ai progressi realizzati nel campo scientifico e tecnico, assimilazione progressiva della storia umana all'evoluzione biologica della specie, estrapolazione dei risultati ottenuti in riferimento ai risultati sperati, gli occhi si fermavano compiaciuti sui beni acquisiti e venivano chiusi sui mali con cui questi beni venivano pagati. E sappiamo anche a quali estremi di crudeltà e di tirannia ha potuto condurre questo ottimismo di essere sulla via giusta che porta l'umanità al suo destino. E nell'anno 90 Edgar Morin, che è appunto in qualche maniera uno dei riferimenti della lettura dell'era planetaria, no? Il progresso non è assicurato automaticamente da nessuna legge della storia. Il divenire non è necessariamente sviluppo. Il futuro si chiama ormai incertezza. Abbiamo da tempo perso i principi che ci radicavano nel passato. Ora abbiamo perso le certezze che ci teleguidavano verso il futuro. Dobbiamo dissipare le illusioni di un modernismo che non può sopravvivere che nell'accecamento, le illusioni di un neofondamentalismo che crede nell'impossibile ritorno all'archè, e le illusioni di un postmodernismo che crede che non c'è più storia. E infine, per chiudere questo quadro sull'era della relatività, introduciamo, come per tutte le epoche, la grande questione del male che facciamo, del male che subiamo, del male della disgrazia, no? Male morale, male fisico.